time to play the game. Time to play the game! It's all about the game, and how you play it. All about control, and if you can take it. All about your debt, and if you can pay it. It's all about pain, and who's gonna make it. E benvenuti ovunque voi siate, a qualunque lo state ascoltando. Questa è la 11ª puntata di The Bootleg, il podcast italiano dall'accento sicuro brianzolo, ma soprattutto tattico sul football americano. Io sono Emanuele Sortino da Jefferson County, Colorado.
Ema, fa un bel respiro però, perché sei troppo carico per sto draft.
Oh, scusami.
Lo so che non ti tieni. No, scherzo, lo sai. Intanto, beh, io sono sempre quarantenato Alberto Cantù da Osmate Velate, ma non siamo soli oggi.
Oggi non siamo soli, abbiamo il nostro terzo ospite, ormai abbiamo più ospiti che altro. Con noi un bolognese. Aspetta che io metto la canzone giusta. Con noi un bolognese di nascita, Los Angelino di adozione, recentemente laureato magistrale come dottore del buco del Q, analista per Adult Magazine, Ultimo Uomo, cuore nerazzurro, uno dei pochi tifosi degli LA Chargers al mondo, Michele Eltrenza Serra!
Buonasera a tutti, descrizione migliore che mi abbiano mai fatto in così poco tempo. Grazie dell'invito, sono strafelice di essere qui.
Benvenuto, benvenuto.
Perfetto.
Ti abbiamo chiamato con la scusa del draft, così, quindi benvenuto a The Bootleg.
Beh, era un po' nell'aria da tempo comunque questo invito, ma
forse c'è Alberto che mi dice: però appena facciamo il podcast dobbiamo invitare a Michele. Va bene.
Bravi, bravi, ci contavo. Credo che sia il primo podcast che ascolto che mi invita, quindi
ecco. In realtà ti abbiamo pagato per venire.
No, per fare questa marchetta del esatto. Che ci ascolta,
che ci ascolta.
Sì, lui non ci conosceva.
Esatto.
Però sai che lui è manicato negli ambienti che contano, quindi era importante avere questo endorsement. Ovvio. Sarà quello che
certo.
Ci fa ascoltare.
Da qui in avanti adesso è tutta discesa.
Tutta discesa.
Va bene, allora, giovedì notte c'è stata la notte del draft, che abbiamo seguito in diretta con Adult Magazine, Strada verso il draft, TC e Radio. Notte lunga per voi, lunga. Comunque, il draft è andato bene, nonostante fosse digitale, non sono state tutto via chiamate, Skype, Zoom, WebEx, telefonate, Telegram, WhatsApp, tutto quello che è Apple. Come si chiama quello dell'Apple? Chiamato quando vi chiamate?
FaceTime?
No, FaceTime. Con FaceTime, giusto. Si vede che sono Android. FaceTime, eccetera, eccetera. Comunque è andato bene, non ci sono state cose particolari. Notare, secondo me l'unica cosa negativa è stata SPN, che praticamente se non ti è morto un parente, non sei nessuno, non puoi essere draftato.
Terribile.
È stata una cosa...
Ma... E mai visto che Higgins, quello che hanno preso i Bengals con la 2, gli hanno scritto, cioè, la madre ha lottato per 16 anni con la tossicodipendenza. E la madre stava guardando, cioè, ma...
Grazie, mammi!
Delle cose incredibili. Ma poi tutte tristi, cioè, capito? Non è che dire, magari, non so, il fratello è dottorando in astrofisica ad Harvard, o qualcosa di carino. No, tutte tragedie, ma... Io
guarda,
metto nei panni dello stagista di ESPN che è lì a cercare di spulciare se un bisnonno è finito sotto un camion.
Sei, come si dice, la mia famiglia è ricca, eccetera, eccetera. Sono bianco, la mia padre milionario, moglie bionda tipo da telefilm, eccetera, eccetera. E però lo zio del biscugino si droga.
Era una bomber. No, io ragazzi, un'altra domanda, prima che poi iniziamo a parlare di questa serie, un'altra domanda quesito che non mi ero posto nella diretta di giovedì, ma venerdì mentre la seguivo privatamente con dei membri di Adol, che è: se poi nelle storie che ci raccontano praticamente il 90% di questi ragazzi ha dei background familiari molto tristi, molto difficili, che non riescono a pagare le bollette, com'è che nelle case hanno sempre delle ville con la piscina fuori? Cioè, tua c'era una casa che... Cioè, in un salotto che è grosso come mezzo mio paese, secondo voi, cioè, o sono a casa della gente, non lo so.
E non prendono neanche soldi dall'NCAA,
Esatto, se quello che questo ci vorrebbero. Quindi tu dici che è quello, che in realtà qualcosina hanno già monetizzato.
No, però è una domanda interessante, perché io ho visto comunque degli scorci di casa della Madonna, cioè da parte di gente che fino a prova contraria deve ancora prendere dei soldi fitti. Cioè, c'è un po' come dire, il mito del ragazzo di college che c'ha il conto, c'ha $10 sul conto in banca. Questi evidentemente devono avere più di $10, perché sennò non avrebbero delle case del genere. Non è da indagare.
Tu, Emma, cosa dici che sei lì?
Potrebbe essere semplicemente che il padre lavora in qualche posto decente e si sono comunque il... Si fanno un sacco di prestiti per arrivare all'università. Io non è un prestito più, un prestito meno per avere la casa. Cioè,
loro hanno la scholarship, però almeno quelli forti forti hanno la scholarship.
Hanno la scholarship, ma no, le famiglie comunque. Allora, considera che, visto che la mia ragazza ha appena comprato casa, io un po' ormai, quindi tra un po' cambieremo cambierò il mio, quando entro non dirò più Golden Boulder Colorado, direttamente Lions, tra le montagne rocciose. Considera che per i mutui eccetera eccetera non costa quanto si potrebbe immaginare, cioè nel senso sono $2,000, comunque sono... Devi ricordarti che qui il lavoro è molto più pagato rispetto in Italia, quindi è diverso.
Sì, tutto sì dai, ma danno i prestiti, poi scoppia Wall Street.
Esatto, la bolla del 2008, non è com'è nata. Comunque, io ho già messo grammaticri sottofondo, quindi dovremmo parlare di cose serie. Quindi, pareri sul draft e sul primo giro, con quello che è successo. Subarro come primo overall, poco da dire. Come Young, secondo overall, pochissimo da dire. E la numero 6, visto che qua c'è uno dei pochissimi tifosi dei Los Angeles Chargers. Cosa ne pensi di Herbert?
Non,
che io mi sono espresso.
Non so di cosa stiate parlando.
Non lo conosco. sono espresso molto spesso a riguardo. E ho la mia idea. Per quanto poi probabilmente potrebbe anche fare bene, considerato lo squadrone che avete alle spalle, che avrà alle spalle. Ma tu, cosa ne pensi?
Allora, è un discorso
scusate chi è, a chi non, magari non ha colto.
Giusto.
Stiamo parlando di Justin Herbert,
quarterback da Oregon.
Esatto, un nuovo quarterback, credo e spero per quest'anno, perché l'anno prossimo cambieremo. Comunque, no, vabbè, allora, partiamo con le cose positive. A livello fisico, Herbert è un giocatore da NFL. Il problema è che io personalmente non sono un grande fan di quei giocatori, soprattutto quarterback, che vengono descritti, cioè diciamo di cui il tratto principale, tratto positivo principale è la fisicità, l'atletismo, il braccio. Perché anche già Marcus Truss aveva un cannone al posto del braccio e poi ha fatto la fine che ha fatto. Quindi secondo me, per valutare i quarterback, questa cosa è un po', come dire, lascia un po' il tempo che trova. Però questo comunque è alto, grosso, è atletico, ha un braccio da Madonna. E, tra l'altro, ha anche una caratteristica che a me piace molto, effettivamente, cioè quella di tipo quando la tasca collassa, lui non si impanica tendenzialmente, ma va fisso a fondo campo.
Io avrei pensato per i capelli. Il problema che i capelli lunghi.
Sì, a parte. Sì, no, dico, a parte che sembra un personaggio veramente preso da un teen drama americano da metà anni 2000, esteticamente parlando. Comunque no, il problema con Herbert è che io non so se voi avete mai visto giocare, io purtroppo sì, cioè ancora prima di vederlo giocare con la mia squadra, lui ha appunto un braccio fortissimo sul lungo, ma non so come mai, se lo vedete lanciare sul medio corto, sembra che lanci con una palla da baseball. Cioè ha una parabola stranissima, cioè vedi il pallone che scende e praticamente arriva alle ginocchia del ricevitore, una roba che francamente mi inquietano un poco.
Io ho la sensazione che lui lanci sempre nello stesso modo, mentre quando fai un lancio lungo, ok, lanci un laserone con tutta la forza che ha, come lui non sa dosare, non sa avere il tocco per fare le robe corte o comunque, oppure la palla un pochettino più a palombella, per dirtelo, e sbaglia un sacco nel medio corto, che è una cosa che mi preoccupa da morire. E, fra l'altro, ha fatto un sacco di screen pass quest'anno scorso, ha fatto 99 screen pass e sono il 23% dei suoi passaggi, c'è una cosa, solo screen pass.
Beh, se non altro noi abbiamo un giocatore che è abbastanza buono negli screen pass, che è Eckler, però sì, diciamo che fondare una squadra su un giocatore che fa quello, secondo me, molto benaugurante. Se non altro, una cosa che va detto è che non so per quale motivo, cioè non ho le statistiche in mano perché non sono un giornalista americano super accreditato, però sono abbastanza sicuro che quando vi gioca la play action è meglio, cioè l'ho visto proprio lanciare molto meglio a livello di accuratezza, a livello di decisioni. Non so se è perché, che ne so, comunque fintando l'end-off si toglie dalla vista almeno un linebacker, quindi è più sicuro nelle letture, oppure non è, si mette in ritmo meglio, non lo so, però sembra veramente, cioè, sembra di vedere, veramente di vedere dei giocatori diversi quando lancio sul medio corto da dietro il centro o in shotgun, quello che è, e quando invece fa la play action. Diciamo che la mia dimmi.
Io ho i suoi parlando... ho il suo film, io ho i suoi All 22. Un giorno ci metteremo su Facebook o da qualche parte, Twitch, qualunque parte, e ci metteremo ad analizzarlo, così possiamo fare capire a chi ci ascolta perché pensiamo questo. Perché tanto
Ma dove li trovi gli All 22? Che io ho visto anche su Twitter un sacco
di giornalisti. C'è il mercato nero, amici, davvero. Non li trovi, non c'è come NFL Game Pass. C'è un mercato nero.
C'è un mercato nero a cui sono riuscito ad entrare.
Perché lui è un hacker praticamente, poi c'è i suoi agganci a University of Colorado, ma sul serio funziona così, che i film te li manda l'amico D. O l'amico dell'amico.
Me li ha mandati l'amico D.
Infatti io mi guardavo e dico, no, perché ci sono certi ruoli, tipo e safety, che cioè è praticamente impossibile guardare.
Non le vedi nello schermo, un casino.
Quindi vedevo tutti i giornalisti, quando ho sentito tu dico, beati loro, che abbiamo svelato prima il tarino
che è una cosa ridicola, perché voglio dire, mi ha fatto un servizio a pagamento, non so, su subscription di 30 euro all'anno, io te la pago anche per guardarle, così è proprio credo che abbia a che fare con tutte le incoerenze del college football comunque.
Comunque
sì, no, l'unica, cioè, diciamo che quello che, diciamo, come dicevi anche tu, Emanuele, nelle puntate precedenti che quando ho ascoltato, molto dipende da quanto velocemente lo butteranno nella mischia, nel senso che io questa cosa non so onestamente come andrà a finire, perché c'è Tyrod Taylor che l'hanno preso apposta per avere un quarterback competente nel caso in cui succedesse qualcosa di grave o a Rivers. C'è ancora, ha già lavorato con Lynn, quindi io non so se Herbert verrà buttato subito nella mischia in quanto scelta numero 6, o visto che hai Tyrod, dice vabbè, finché o Tyrod non si rompe o non fa schifo, teniamo lui, teniamo Herbert un anno in panca e poi lo scongeliamo fra un anno quando magari sarà più pronto. Quindi...
mi sembrano i discorsi che facevano i Browns con Baker. C'era Taylor uguale. Si è fatto male, poi è entrato e non si è fermato più, solo che... su Mayfield avevo molte meno critiche rispetto ad Herbert, per esempio.
Beh, lì anche il discorso però che c'è un mercato diverso e un ambiente diverso, nel senso che Cleveland c'era, ricordiamoci che avevano vinto una partita su 32 quando c'era Baker, quindi la pazienza non c'era, non ce l'aveva neanche l'allenatore che sapeva rigiocarsi la stagione, come poi infatti è stato. E mentre per Herbert io credo che la situazione sia la migliore in cui un quarterback possa capitare, anche, e questo che di solito è un aspetto negativo, in vista del fatto che giocano con pochi tifosi, comunque con una fanbase che non mette quelle pressioni che ci potrebbero essere da altre parti.
Infatti, cioè, quale fanbase? Michele e chi?
Beh, Michele e gli altri. Ogni tanto lo vedo che twitta a qualche... non so se fanno giornalisti americani, quindi qualcuno c'è.
Sì, vabbè, qualcuno deve lavorare.
Sì, in genere sono quelli di SB Nation.
No, comunque dicevo... per quello la vedo bene, poi non è un prospetto che mi ha interessato, anche perché la mia squadra non aveva bisogno di un quarterback, ho guardato il giusto. L'unica cosa che volevo chiederti è, secondo te, cosa potrebbe fare Anthony Lynn e chi per lui per semplificargli la vita nel fatto in cui dovesse venire chiamato in causa? A me viene in mente un modo per, in generale, per aiutare i quarterback giovani, che è dargli delle read facili e su mezzo campo. Il discorso che facevi sulla play action a me piace molto, e andrei un passettino in là e direi soprattutto... Non per fare pubblicità a questo podcast, ma per il bootleg, nel senso, una play action che finisce poi rollando verso destra o sinistra, così hai la lettura su un giocatore, e quello secondo me ti aiuta. L'altra cosa è che ha Keenan Allen, che 9 volte su 10 è talmente libero che anche se sbagli sul raggio intermedio, se sbagli nel raggio di un metro, comunque diciamo che la palla la prende, quindi
anche un breaker poi,
e quindi no, non sono d'accordo con la scelta, ma sono, cioè, il vincitore in questa situazione secondo me è proprio Justin Herbert, per dove è finito.
No, allora indubbiamente, perché comunque è raro che un quarterback rookie finisca in situazioni del genere, perché adesso con tutti i difetti che la squadra può avere, lasciando perdere la posizione di quarterback, è un'incognita. Adesso la squadra è ottima e anche in attacco a vari elementi, penso anche a Mike Williams, che è uno dei problemi degli ultimi anni è stato Rivers, che o lanciava profondo a caso o non ci arrivava col braccio. Adesso hai comunque un giocatore che ti fa lanci di 50-60 yard comodi, avere un giocatore che te li va a prendere su, voglio dire, non è poco. Secondo me beneficerà più dal fatto di avere degli ottimi compagni che altro. Io spero sinceramente che Lin ci vada coi piedi di piombo, e anche per il fatto di aver con cui lui ha lavorato gli permetta di andarci molto cauto, anche perché questa è una scelta per il futuro. Io non sono così convinto del fatto che Lin abbia voluto prendere Herbert, cioè secondo me il preferito di Lin era Tua.
Lo ha comunicato, cioè lui ha detto, se i Miami non avessero preso a Tua, noi prendevamo Tua. L'ha detto, credo, a McAfee stamattina o ieri mattina, adesso non mi ricordo. Mi ricordo di averlo letto da qualche parte su Twitter, ma sono...
L'ha detto Telesco, credo.
Sì, sì.
L'ha detto Telesco, mi sa, detto GM, ok, no, parlo di Lin. Sì, beh, diciamo che secondo me sì, voglio dire, è una cosa abbastanza logica. Però bisogna vedere appunto se riescono a preservarlo un po'. Secondo me ha senso che lo facciano... Potrebbe anche essere meno peggio di quello che temo. Però vabbè, quando si parla dei Chargers io faccio un po' fatica a essere obiettivo.
Quindi, una domanda su questo. Visto che abbiamo parlato di Tua, mettiamo che c'era la possibilità di scambiare la pick con i Giants. Tu per quei due, per saltare la 5, avresti accettato, e quanto avresti accettato di privarti in termini di draft capital?
Allora, io non sono un grande fan delle trade-up, nel senso che già draftare è faticoso, cioè difficile, è rischioso fare trade-up, ti assumi molti più rischi. Non pensavo che l'avrebbero fatto, nel senso che Telesco da questo punto di vista non è così aggressivo, infatti mi stupisce che abbiamo preso Murray dando via due scelte, esatto, a fine primo giro. Io non l'avrei fatto, ma l'avrei accettato... bene, cioè pur di arrivare a Tua avrei detto, beh, se ci cade benissimo, festa dell'uva, se dobbiamo andarcela a prendere va bene uguale.
Io onestamente l'avrei fatto, ma perché io onestamente fossi stato Washington avrei preso Tua alla 2, quindi sono abbastanza biased da questo punto di vista. Però ragazzi, a proposito di trade up, fatto molto molto rumore quella dei Packers che per andare dalla 30 alla 26 poi si sono presi Jordan Love, e qui mi rimetto a voi, Michele, che ricordiamo ha scritto una bellissima guida insieme a Manuel Tracia su Ultimo Uomo sul draft, e Emanuele, che Jordan Love lo conosce e ne ha già parlato molto bene. Volevo chiedere a voi due un giudizio più sul giocatore, poi io preferirei intervenire su un discorso più generale, ma voi sul giocatore cosa dite? Cioè, tenendo conto anche del fatto che avrà un anno minimo di panchina, secondo voi è la scelta giusta per il dopo Rodgers?
Vai Michele. Ah, ok, va bene. No, vabbè, allora a me Love piace molto, devo essere sincero. Gli riconosco dei limiti per il fatto degli intercetti, che sono frutto anche di, per esempio, di letture molto, molto lente. Perché se ci fate caso, lui ha questo problema di fissare il ricevitore, tendenzialmente il ricevitore a cui poi lancerà la palla, che è un grosso problema. Ma poi anche e soprattutto nelle tracce esterne. È proprio lento nelle letture, e un sacco di volte, un sacco di intercetti, soprattutto quest'anno, sono arrivati perché il cornerback saltava la traccia, intuiva quello che Love stava facendo e l'ha intercettato. Però comunque ha un braccio che può fare qualunque tipo di lancio, a differenza di Herbert. Non ha un braccio fortissimo, però ha una meccanica che mi piace un sacco, è proprio effortless, cioè lui fa sì, ecco, a differenza anche qui di Herbert. Quindi secondo me ci sono degli aspetti, soprattutto nelle letture, da pulire, però la base è solida, e sicuramente il fatto di averlo scelto una squadra che non ha fretta di lanciarlo subito può andare a suo vantaggio. Poi magari finisce come da Sean Kizer o ma è tardi, cioè voglio dire, non,
sì, sì,
non è che, però è caduto anche in piedi, dai.
Comunque, scusa, ma poi ti lascio la parola, vuol dire solo sul discorso di tardare nelle letture e avere il braccio, secondo me sono legate perché se tu sai che col tuo braccio puoi rimarginare quel gap, perché il braccio è abbastanza potente da andare da lanciare un pochino dopo, perché il pallone ci arriva più in fretta al punto dove vuoi, tendi ad approfittare troppo di questa cosa, non stare attento ad essere puntuale nelle letture, perché, che ne so, Tom Brady, ma potrei fare esempi anche più precisi, diciamo un quarterback con un braccio medio, la lettura, cioè il pallone deve uscire prima piuttosto che dopo, perché se no se lancia dopo non riesce ad avere la forza per farci arrivare il pallone, mentre i quarterback giovani soprattutto che hanno il braccione spesso dicono, ma sì, tanto mi prendo il mio tempo per leggerla perché poi riesco a compensare con la forza del mio lancio. Quindi questa è una cosa che sicuramente dovranno toglierli. Vai, Ema.
Guarda, io sono d'accordo con Michele. Io penso che un sacco degli intercetti che ha subito siano dovuti al fatto che la squadra ha cambiato, a parte allenatore l'anno scorso, Utah State, ha cambiato allenatore, ha cambiato modo di gioco e hanno perso 9 dei 11 titolari, di cui uno era lui. Quindi gli hanno cambiato tutti i titolari tranne lui e un altro compare che adesso non mi ricordo chi sia. Soprattutto quando sei in una division come la Mountain, dove non è che ci siano tutti giocatori come la SEC che ti possono, tutti questi playmaker, c'è questa un pochettino questa teoria del if there is not a play, make a play. Se non c'è un'azione, non c'è qualcosa, creala. Lui ha rischiato tanto, è stato molto, ha rischiato tanto. Ha fatto, secondo me, in certi versi, meglio dell'anno prima ancora. Il 2018 è stato meraviglioso, anche perché il suo sistema era molto più semplice, era veramente una o due letture. Il nuovo, invece, quello dell'anno scorso era molto più pro NFL, era molto più pro ready. Ed è stato quindi anche molto più difficile adattarsi. Secondo me Love, io non so se sarà meglio di Barrow, però secondo me è quello che in realtà ha il ceiling più alto di tutti, sia come braccio, sia come mobilità, sia secondo me potrebbe, e mi ricorda tantissimo, fra l'altro, ed è uno dei motivi per cui ho pensato che i Packers potessero prenderlo, mi ricorda tantissimo Aaron Rodgers pre-draft, prima che fosse quello che poi è diventato ai Packers. Su quello poi ti faccio agganciare a te al discorso. Secondo me, io ho questa sensazione l'anno scorso. Secondo me Rodgers ha voluto che gli arrivasse un allenatore nuovo, ma l'allenatore nuovo non fa quello che vuole lui. Secondo me la Flor sta cercando di copiare, perché ricordiamoci, l'NFL è una copycat league, è esattamente quello che sta facendo Shanahan con i 49ers. Correre, 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 correre. Se c'è, lanciare.
Grande gancio mi hai fatto.
Ecco. Vedi che non ci siamo neanche parlati su questo. No, mi piace che siamo.
C'è chimica.
Cioè, proprio. Dopo all'undicesima ci stiamo.
Ecco,
ci stiamo,
cominciamo.
dicevo. Vai, scusami, finisci.
Io ho quella sensazione. E secondo me, io non lo so. Ho la cosa che lui, che l'allenatore pensi che il contratto che ha Rodgers sia eccessivo. E con stessa cosa iniziano a pensare i GM. Vedono un pochettino come la situazione. Se riescono a vincere anche i 49ers con Garoppolo, possiamo vincere anche noi con Rodgers. O con un quarterback che avremo 5 anni da gestirci. Magari perdiamo 2 anni a farlo diventare forte tanto quanto Rodgers. Nel frattempo Rodgers avrà 38 anni. Se vuole andare in un'altra squadra, va in un'altra squadra. Lo possiamo tradare. Ci prendiamo una seconda, una terza, una prima per un quarterback di 38 anni, non lo so, però una, magari una seconda e una terza ci possono uscire, perché comunque è Aaron Rodgers. Con quello poi da 3 anni ci facciamo la squadra, abbiamo tutta una serie di cose da ricostruire, e secondo me è stato un segnale per dire alla squadra, neanche Rodgers ha il posto assicurato, ho questo di mettergli pepe al culo.
Non so cosa me... ne pensi tu. Allora, io tra l'altro ci sto scrivendo, non so se domani o dopo uscirà su Huddle quello che penso in generale sulla situazione dei Packers, e non sono molto positivo, quindi cercherò di esserlo invece nel parlare di Love, più che altro della situazione in cui è finito, che è perfetta ma per un motivo molto, che non ha neanche a che fare col suo skill set, ma che è che, come dicevi tu, lo vuole la Fleur. Perché la Fleur, per quanto la situazione sia stata comunque buona l'anno scorso, a quanto pare, a livello di relazione con Rodgers, La Fleur, io non, ma però non farei il parallelo con Shanahan, ma con quello che è veramente l'allenatore che ha lanciato la Fleur, che è Sean McVay. E Sean McVay cosa ha fatto quando è arrivato ai Rams? È arrivato, ha impiantato il suo sistema di outside zone, quindi corse, bootleg, screen e tutto quanto, e si è trovato un quarterback, Jared Goff, che era stato catalogato come bust totale dopo un anno con
come con prima Fisher. Scelta.
Esatto. E l'ha trovato abbastanza malleabile per praticamente guidarlo, cioè, ma tuttora lo fa. Cioè, McVay, cioè, Goff guarda cosa gli dice McVay, lo dice e poi fa le sue letture, che soprattutto nei primi anni erano semplici.
Gioca
la Fleur, secondo me, ed è esatto, ed è una questione di ego, secondo me, perché la Fleur, venendo da quel sistema lì, essendo modellato a livello di coaching da McVay, vuole fare la stessa cosa. C'è una questione di volere credito, di voler, diciamo, trasportarsi in campo per quanto possibile. Chiaramente con Rodgers questo non lo puoi fare, con Love lo puoi fare perché lo modellerai veramente come vuoi tu. Non sono assolutamente d'accordo sul fatto che sia stato effettuato quest'anno perché semmai i Packers potevano puntare a un Super Bowl con il Nest giusto in questo draft. Quindi, se, riassumendo un po' quello che poi dirò più approfonditamente per iscritto, secondo me è la scelta giusta fatta con un anno d'anticipo. Quindi non so cosa ne pensate voi.
Mi piace, questa è la scelta giusta con un anno d'anticipo. Ci sta.
È una lettura che io non avevo pensato, per esempio. Quindi sono curioso di vedere cosa hai da dire, perché è interessante, visto che alla fine sono tutte mosse, queste ma anche le altre, sono tutte mosse, diciamo, a medio-lungo termine. Con un giocatore del genere di 34 anni, cioè, è un controsenso, quindi ci deve essere, allora, per forza qualcosa.
Ma puoi infatti, ragazzi, due la modi. Seconda, cioè, come dicevi tu, Michele, è la seconda scelta che è stata rivelatrice, secondo me. Hanno preso un running
Concordo.
Hanno preso un running back e poi non gli hanno preso un wide receiver, ed è questo, cioè, questo è il messaggio: è tu hai ancora quest'anno Aaron, forse due, ma se vinci, perché te la cavi? Noi stiamo provando pensando a se riusciremo a vincere con quello che ti farà le scarpe dopo.
Perché puoi vederla anche in questo modo: tu pensi davvero che i Packers sia una squadra 13-3? A un passo dal Super Bowl? Perché,
no,
per esempio,
l'anno scorso no,
io non l'ho mai pensato. Io sono stato quando vedevo le partite dei Packers, questa è una squadra forte. Potrebbe vincere la division, ma non è una squadra 13-3. Loro sono stati due volte, entrambe le volte contro i Lions, number 3 overall, cioè proprio una squadra comunque non proprio informissima. Sono stati per tutti, e ripeto, tutti i minuti regolamentari sotto o in pareggio, e hanno vinto sempre con il calcio allo scadere o con punto allo scadere. Secondo me la squadra, i GM hanno realizzato che l'anno scorso hanno avuto, tra virgolette, fortuna, considerato che hanno incontrato i Broncos, che non erano tutto sto team all'inizio, soprattutto con Flacco, hanno incontrato i Chargers, hanno incontrato i Raiders. Tre vittorie l'abbiamo recuperate da qui. No, forse con i Raiders, con i Chargers avete vinto contro i Green Bay.
Sì, abbiamo giocato una delle partite migliori della
stagione, adesso che mi ricordo che le avete demoliti. Contro i Lions ne abbiamo sfangate due alla fine, quando non ce lo meritavamo, perché ci fu, se vi ricordo, tutta la storia del face mask che non c'era, illegal place of the hand, c'era tutta una storia degli arbitri, addirittura hanno chiesto scusa. Cioè, secondo me, hanno capito, questa squadra non è ancora una squadra che è veramente un passo dal Super Bowl, nonostante abbiano battuto i Seahawks, che erano praticamente hanno preso il number two seed per una non so quale bontà divina. Poi hanno incontrato i Seahawks, che erano praticamente attaccati con lo scotch, erano attaccati, praticamente erano più cerotti che altro, e sono arrivati alla finale di championship. Potrei sbagliare, potrei
lì
no.
Lì si è visto che erano inadeguati.
L'hanno veramente prese.
Però Ema, è esattamente questo il punto. Però poi vorrei sapere cosa ne pensa Michele. Io l'avrei vista come, con le scelte che abbiamo e con al secondo anno della gestione della Fleur, possiamo puntarci. Con un ricevitore, magari due, e un linebacker. Loro l'hanno vista come no, cioè il limite di questo roster è questo. Tu cosa ne pensi, Michele?
No, beh, io quando, voglio dire, se avessi una squadra comunque molto molto buona sulla carta, perché quel record lì comunque è ottimo, e avessi un giocatore come Rodgers, chiaramente a maggior ragione, 34-35 anni, massimizzi all'ennesima potenza, come dire, speri che la finestra rimanga il più possibile aperta. Di certo non ti metti a pensare cosa succederà fra 2-3 anni quando ancora te la puoi giocare, assolutamente.
Bene. Vero, da dire? Vero, te la puoi giocare. Te la puoi giocare, però secondo me loro stanno pensando non siamo così male col sistema che vogliamo innestare, soprattutto quando dovremmo avere un'altra off-season per lavorarci sopra. Non lo so, io pure sono stato abbastanza, secondo me avrebbero dovuto prendere Love, hanno fatto bene. È la scelta, come dice giustamente Alberto, la seconda, che prendi un running back che sarà probabilmente un backup, perché... l'altro Aaron, che adesso non mi ricordo come si chiama.
Aaron Jones,
giusto. L'anno scorso è stata una macchina touchdown. Grazie a Dio, perché ho vinto il fantasy football con lui. quindi io avrei preso un wide receiver. E dicevano addirittura che nei vari rumor c'era un se capitava al posto del running back prendevo un wide receiver. E perché non l'avete
c'era
fatto?
C'era Denzel Mims.
Mims mi sarebbe piaciuto troppo per loro. Però, non sono il GM dei Packers. A me la scelta di Love è piaciuta un sacco. Un sacchissimo.
Scusami, chioso dicendo che sarà tutto a vedere. Cioè, si sono giocati Gutenkus e La Flore si sono giocati tutto su quando e se sboccerà Love. Cioè, proprio il posto di lavoro se lo sono giocati su questo.
Poi un'altra lettura che mi è venuta adesso in mente. Sai cosa potrebbero aver voluto fare? Non farla prendere Lions. Non mi ricordo se Lions avevano scelta al secondo giro.
Adesso sono stati i Bears, ci avrei detto di sì. Ma i Lions,
no, i Bears avevano la 50. Non ci sarebbero
scemi, quindi non credo che fossero così preoccupati. Onestamente, però può darsi.
Oh, come backup di Stafford sarebbe stato anche lui.
Ah beh, no, ma sarebbe stato probabilmente... ottima, però...
Cioè, Stafford comunque...
Lions sono i Lions.
Problemi alla schiena, che ha avuto problemi alle vertebre, eccetera, eccetera. Ti va a prendere uno che in un anno magari non è pronto, ma tra due ti va a sostituire Stafford. E nel frattempo ti costruisci la squadra attorno. Secondo me, poteva essere... Poteva essere. Invece, altro quarterback preso. Questa di qui devo ammettere che sono stato molto stupito.
Io ho appena raccolto la mascella.
Jalen Hurts dai Philadelphia Eagles, numero 52, se così vado a memoria, se non è 52
53
vedi, più 1, più 3, più o meno. Scelta degli Eagles che onestamente non mi sarei aspettato mai, che io ho interpretato come una volontà di Peterson di voler dire io sono stato un quarterback, penso che posso tra virgolette aggiustare il ragazzo, posso solo diventare forte, se mi va male ho preso seconda scelta, lo rivendo come prima tra 2 anni, se mi va bene e se Wentz si fa male ho il backup perfetto, e soprattutto con la scelta di Rigor alla numero 1 al primo giro, come prima scelta di Philly, io ho che mi vado a strecciare il campo con le corse. Praticamente avrò due. Hanno preso pure Godwin, se non sbaglio.
Sì.
Hanno trovato per Godwin per una quarta, così vado a memoria. O una quinta. E, ho un sacco di wide receiver che sono molto veloci. Mi vado a strecciare il campo. Posso fare tutte le mie RPO che voglio, ma soprattutto con Hurts. Io avrò running pass option, ma soprattutto c'ho anche running back. Running quarterback option. Posso anche correre con Jalen Hurts. E da lì praticamente hai un misto tra i Ravens, che quindi va a copiare un pochettino i Ravens, puoi andare a aggiustare, perché secondo me come lanciatore Hurts è molto meglio di Lamarone, per quanto Lamarone si stia migliorando, e potrebbe essere davvero una cosa interessante. Cosa ne pensi?
Vai Michele.
Ma io sinceramente mi sono stupito quanto voi, nel senso che la prima cosa che quando l'ho visto ho detto... perché poi di lui, cioè lui proprio tra tutti, nel senso che Hurts non mi sembrava neanche fosse tra i più quotati, o comunque non a livello di secondo giro. Però è molto, io ho letto il tuo articolo su Adol che è fatto uscire ieri o oggi, non mi ricordo come è fatto uscire. Ogni modo dice una cosa interessante, cioè che probabilmente il GM di cui mi sfugge attualmente il nome degli Eagles, giusto, Roseman, pensa che di poter essere una sorta di squadra di quarterback per gli Eagles e di poter rifare con Hurts quello che ha già fatto con Foles, come dire, opinabile come cosa, però perché no, quantomeno se riescono a sfruttarlo dopo un problema fisico di Wentz, riescono a farlo giocare degnamente, magari ci guadagnano anche una scelta. Non so se c'è una strategia un po' contorta, nel senso che quella di Foles, cioè quel Super Bowl lì è stato un po' il coronamento di una serie di eventi che si sono concatenati, che hanno portato a qualcosa forse di più unico che raro, quindi non so se sia esattamente ripetibile volontariamente, però evidentemente loro pensano di sì, ecco.
Avete presente... Vai, Ema.
Scusami, considera che il che Wentz ha fatto un totale di un completo in 3 anni ai playoff, un completo su 4 lanci, perché al quarto si è fatto male l'anno scorso.
Coraccio.
Ma infatti come diceva Alberto nell'articolo, citando poi Mann e Traccia, cioè Wentz ha questa fama di essere uno che si rompe spesso, perché nei momenti in cui non c'è mai stato. Il problema è che nei momenti in cui ce li ha portati lui.
Quello è vero. Secondo me Wentz non è così tanto injury prone come altri dicono. Semplicemente ha una sfiga bestiale sto ragazzo. Molta sì, sfiga.
Sì. Poi sfiga data dal fatto, cioè quando a me che ha dato fastidio della conferenza di Roseman è che veramente questi vogliono far passare come se la roba di Force fosse un piano, cioè come se l'avessero pianificata che gli si rompesse il candidato MVP, arrivasse questo che aveva fatto 3 partite buone in carriera, mezza stagione, e diventasse Joe Montana al Super Bowl, cioè battendo Brady in una sparatoria. Non esiste, non lo pensavano.
Smantellando la difesa di Belichick, perché non credo che abbia ricevuto, quanto erano, 500 e passa yard.
No, ha lanciato per più yard Brady, ma comunque, cioè, forse ha giocato due partite anche nell'NFC Championship senza senso. Cioè, è stato veramente mostruoso, ma non esiste che la prepari una cosa del genere, perché sennò daresti 30 milioni all'anno a Foles, se pensi che è un giocatore del genere. E io non accetto questa cosa che mi viene a dire, lo facciamo perché noi facciamo diventare così i quarterback di riserva. Non è vero, perché i quarterback di riserva non servono a vincere i Super Bowl.
C'è anche
servono
da dire
che
questo.
Servono che se ti si rompe lo starter, giochi 4 partite, speri che te ne vinca 2. Non servono più di quello, e soprattutto non puoi mettere quella pressione lì su un ragazzo come Hurts, che comunque la sa gestire, ma non puoi aspettarti questa cosa qua, soprattutto in un mercato come quello di Philadelphia, che è pieno di gente pazza, che ha dovuto aspettare che Wentz e 4 fattorini dell'UPS andassero ai playoff per accettare il fatto che Wentz forse è un franchise quarterback, perché questi erano ancora lì a piangere l'addio di Nick Foles. Quindi mettergli un altro ragazzo così, secondo me, non è stata la scelta migliore, perché avevi bisogno anche in altri ruoli per competere da subito.
Guarda, c'era... non mi ricordo dove l'ho sentito, ma c'era... Una discussione tra 2 GM che parlavano, anzi uno era Belichick, che diceva: secondo te chi è quello il giocatore più importante di una squadra? Ovviamente il quarterback. Qual è il secondo giocatore più importante? Il suo backup, perché se si fa male hai il secondo giocatore. Posso essere d'accordo con te di tutta una serie fortuita di cose che sono successe, ma l'anno in cui gli Eagles hanno vinto, io ti ricordo tutte le trade che hanno fatto, perché ci avevano, oddio, come si chiamava quello che è andato ad Arizona che si è fatto sempre male?
Jay Ajayi?
No.
No, ma chi è ad Arizona?
Bradford.
Bravissimo, Bradford. Ah, sì. Bradford hanno praticamente, con un giro praticamente assurdo, hanno dato Bradford, avevano false, poi hanno dato Bradford, hanno cambiato con quello. A un certo punto ci hanno guadagnato in tutta questa cosa 2-3 pick. Utilizzando praticamente i quarterback, il GM degli Eagles ha sempre utilizzato i quarterback come moneta, praticamente. Per quello mi viene il discorso, secondo me lo fanno allenare e poi gli esce una prima in qualche modo. E un pochettino è successo come Garoppolo, che era una terza e è diventata improvvisamente una seconda con i 49ers. E quindi con Bradford cambiato, a un certo punto hanno riuscito a avevano follo, l'hanno dato via, gli è tornato, eccetera eccetera, si sono avuto il backup che l'ha portato a vincere, perché se non c'era Foles non avrebbe,
sì, sicuramente non lo pensavano, ma è quello.
Non lo pensavano, ma si sono messi nelle condizioni di arrivarci.
Si sono un po' bevuti il cervello questa cosa, secondo me.
Probabilmente sono venuti, probabilmente sì. Cioè, io...
Anche perché, secondo me, scusate, mi interrompo per una osservazione molto tattica, a volte, cioè, va anche semplicemente di culo.
Esatto.
Perché, per carità, esatto, di Dio,
indiscusso.
Se gli Eagles fossero stati una squadraccia, non avrebbero vinto il Super Bowl, e quello è indubbio. però certe cose quante volte succedono, quante volte si sono viste, cioè voglio dire, ma anche perché comunque Foles con tutti i suoi difetti, cioè voglio dire, no scusate, Hurts è comunque un prospetto, per cui per quanto promettente va lavorato, quindi cioè tu a maggior ragione in questo caso si sta affidando a un giocatore che non ha mai giocato una singola partita in NFL. Foles con tutti i suoi difetti quantomeno qualcosa va a vedere, quindi qua vuol dire proprio, cioè, scommettere al 100%, ecco.
Comunque... Poi, scusate ragazzi, il discorso di dire mettiamo Hurts come Lamar Jackson e Joe Flacco, ragazzi, cioè Wentz non è una statua di sale e soprattutto Hurts non è Lamar Jackson, cioè il gap atletico tra Hurts e Wentz a me non è tale da dire mettiamo dentro Hurts perché ci sta sulle corse, perché comunque Wentz le corre le Zone Read,
ah, sì,
non spessissimo ma può farle, cioè è troppo grosso per essere un atleta debordante come Lamar. Però non...
No, ma è mobile, atletico, è mobile.
Si è fatto è male quindi... proprio perché è mobile. No, esatto. Hurts comunque devi... Potrebbero anche utilizzarlo molto alla Taysom Hill dei Saint. C'è anche questa
sì,
cosa.
Sì.
Che potrebbe essere, boh, intrigante pure quella. Secondo me dobbiamo solamente aspettare che inizi la stagione, se e quando inizia, e vedere che succede. Forse questa esatto. È la cosa più intrigante tatticamente che succederà quest'anno.
Passiamo un po' alla difesa, ragazzi. Cosa dite? Che abbiamo fatto proprio monotematici sui quarterback. Vabbè. Ci sta a cambiare...
Michele, vuoi vedere una persona incazzata in 30 secondi?
Vai.
Alberto, chi avete preso alla 16? Voi che non siete... Noi siamo in video, ci vediamo in video mentre stiamo registrando. Alberto ha lasciato la stazione, ha lasciato il suo microfono.
Bullying. Sì, bullismo è una cosa seria. No,
Smette che la prendi di meno quando parla del Super Bowl 48. No, quello del...
51, è andato 51. Via di nuovo. Alberto! Dobbiamo registrarle questo, abbiamo registrato i video.
Uno ti invita, dice cazzo, invitiamo Michele, che è una bella puntata, ci divertiamo, poi tra te e quell'altro.
Dovete farmi rodere
era una prova, volevo vedere come se c'era differenza.
Ho il grilletto abbastanza facile a questo punto, cioè su queste situazioni, anche perché...
Sta facendo... Poi non lo sapete, ma c'era Alberto che faceva il mic check con Mirtor, fattene via.
Madonna. No, vabbè. Poi vorrei che voi, che seguite il college football meglio di me, mi parlasse, cioè, di chi l'ho guardato abbastanza anch'io. Io lo volevo tantissimo, il Falcon alla 16, ovviamente è andato ai 49ers. E secondo me, insieme ad Isaiah Simmons, è il giocatore... Beh, cioè, si è anche in una galassia a sé... È uno dei giocatori più interessanti, non è che reputi Okuda meno interessante, però è più definito nel suo ruolo, in quello che può portare. A me Kill lo piace molto perché, nonostante sia un defensive tackle, quindi gigantesco in quanto defensive tackle, è molto agile ed è già molto promettente come pass rusher, mentre Derrick Brown, che è andato via prima di lui, è più tradizionale, più un nose tackle, defensive tackle tradizionale. E ci speravo molto perché nella nostra division mettere pressione all'interno con lui e Jarrett e Grady Jarrett sarebbe stato fondamentale contro Brady e Breeze, perché i quarterback poco mobili soffrono la pressione dall'interno, e quindi ho rosicato male quando è finito ai 49ers. E inizio a chiedere a Michele, come lo vedi dal punto di vista dei 49ers, visto che loro hanno perso DeForest Buckner e quindi c'era una sorta di buco, comunque di mancanza nella loro rotazione in D-line?
Esatto, no, allora innanzitutto faccio una precisazione, smentisco il fatto di essere un esperto di college football, nel senso che io, voglio dire, non mi do più meriti di quelli che ho iniziato a guardare quest'anno, tra l'altro è la prima volta che mi cimento e mi sono sbugiardato, per fortuna non da solo, perché ho condiviso il palcoscenico di ultimo uomo con un'altra persona, quindi nel caso così ci facciamo prendere per il culo in due. Per quanto riguarda Kino, no, vabbè, anche a me piace molto e sicuramente è tanto promettente quanto grezzo. E tra l'altro è agilissimo, e quando sono andato a vedere quanto pesava, ho visto che pesava 142 kg. E mi ha
324 libbre.
Ecco, che è, voglio dire, è tantissimo, e però lui, perlomeno guardando, non si nota. E come ha detto Alberto, è molto valido in pass rush, anche un discreto numero di mosse. La swim move soprattutto, che è quella, diciamo, un po' più riconoscibile, perché con le braccia ricorda la... Esatto, ricordo una bracciata appunto del moto. E, è appunto molto mobile e gioca anche con un ottimo equilibrio, che è l'equilibrio è fondamentale per i giocatori, per gli uomini di linea, sia offensivi che difensivi, perché ti permette appunto di non finire col culo per terra quando quello che hai di fronte a te spinge di più. E, abbraccia lunghissime, e l'unica cosa che deve migliorare è la gestione delle corse, perché sì, è molto, come ho detto, molto agile, però non è come Derrick Brown, che occupa più gap, cioè uno che può ancora, come dire, può essere spostato anche abbastanza facilmente, soprattutto ha sta tendenza a dire, essere un po' ingannato dalle misdirection, quindi
con un double team lo cancelli dal campo sulle
corse.
Non è
il problema suo,
che, e come Emanuele ci aveva spiegato quando abbiamo fatto la puntata sulla 3-4, il nose tackle la prima cosa che deve fare è combattere i double team, vero Ema?
Assolutamente. No, ma è il problema suo, cioè lui uno contro uno, fermalo. E in realtà è il due contro, quando viene raddoppiato, che praticamente ha il suo problema, quello che i vari scout andavano a dire. Sul fatto che possa diventare poi un top tier, uno dei migliori 1-3 technique della Lega, possibilissimo. Ancora è molto grezzo, però quello che forse manca è che non ha tantissime skill move, non ha tanti quei movimenti di pass rush moves diverse, che poi possa essere potenzialmente letale, non lo esplosivo, non lo metto in dubbio. Secondo me deve migliorare, secondo me nella rotazione di San Francisco farà benissimo, io dico solo questo.
Perché la forza di quella D-line, che l'abbiamo vista anche ai playoff, è la varietà anche dei corpi che possono mettere in campo, possono adattarsi praticamente a tutte le situazioni. E onestamente adesso pensare che possono schierare DeFord, Bosa, lui e mi sto dimenticando qualcuno,
Armstead.
Non c'è anche Thomas, no?
Ne hanno sei, perché ne avevano sei, ne hanno perso uno, ne hanno messo dentro un altro più giovane, chiaramente meno forte di Buckner, ma ha 20 milioni in meno, non so, 15-20 milioni in meno a libro paga, quindi secondo me per loro è una grande mossa. Per noi lo sarebbe
infatti secondo me, cioè a me la scelta piace non solo per il valore del giocatore, ma anche perché è finito in una squadra, come hai detto, che ha una linea profonda, quindi non gli si chiede subito di avere un impatto necessariamente. Ha altri giocatori che attireranno più attenzioni, di conseguenza potrà sfruttare le minori attenzioni dedicate a lui dalle linee offensive. E poi comunque è una squadra incatenata molto bene, perché Robert Saleh è un grande difensore coordinato.
Tu avevi scritto un articolo giusto sulla difesa di San Francisco durante la scorsa stagione.
Esatto, sì, per la rubrica che faccio. E quindi secondo me è caduto proprio a fagiolo, nel senso che se c'è una squadra in cui può crescere sommato calma e cibarsi anche degli avanzi degli altri è proprio San Francisco.
San Francisco che, ragazzi, poteva prendere il giocatore che, cioè il ricevitore che era un pochino caduto, che era CeeDee Lamb, che io in realtà avrei voluto vedere ai Falcons, se sono serio per quanto provocatorio in questa cosa, che è finito ai Cowboys. Però il primo scelto è stato Henry Ruggs, che dei tre era, diciamo, il meno completo, ma il più veloce. E ragazzi, voi due adesso ve lo trovate in division, quindi volevo chiedervi se siete contenti, tra virgolette, che sia arrivato lui e non qualcun altro. Io ma so già cosa direi tu, perché l'altro appunto è entrato sempre con la division, ma nella tua squadra. Come vedete la situazione adesso in AFC West?
Io sono dubbioso sul fatto che, allora, Henry Ruggs a me piaceva un sacco. Io speravo che premessa, io pensavo che Judy non arrivasse mai ai Broncos, mai, perché per me era il mio valore del draft, e lo penso ancora. Però se fosse arrivato Ruggs non mi sarei lamentato, perché comunque è un giocatore molto veloce, ancora, cioè nel senso, fa una cosa bene e la fa decentemente, cioè ha la sua velocità, per carità, fa 4,27, perché se andate a ricordarvi la seconda puntata quanto parlavamo della velocità dei vari wide receiver, c'è una cosa che mi preoccupa. Secondo me Ruggs farà bene, ma quando non ci sarà più il quarterback dei Raiders attuale, quando non ci sarà Carr, perché Carr è uno che prende pochi rischi, lancia sul corto e raramente lancia sul profondo. Quindi questa scelta non lo so, perché secondo me lui non è il giocatore giusto per le caratteristiche del quarterback. capisco dal punto di vista tattico che comunque poi ci devi andare a la difesa deve andarsi comunque a preoccupare un giocatore del genere, va fermalo, perché è come avere un altro Tyreek Hill in division. Però sono tra virgolette più tranquillo perché so che lancia Carr, che non è uno che storicamente ha quel braccione che ti lancia 40-50 yard e prende il giocatore sulla distanza, mentre è uno che gioca molto più, molto molto più sul corto, e per dire, per farvi un esempio, è molto di più un Tom Brady dal punto di vista che dà la palla dink and dunk, però molto, che la lancia molto di meno sul lungo. Sul discorso di CD Lamb invece, così finisco. Vabbè, su Judy niente da dire, sono contentissimo, infatti sono contento come una Pasqua. Sul discorso CD Lamb, secondo me i Cowboys hanno fatto la scelta più bella, solo hanno preso quella scelta soprattutto per togliergliela agli Eagles. Io ne sono convinto. Io ne sono convinto che c'è CD Lamb, aspetta, chi è quella dopo? Sono gli Eagles. Quasi quasi la prendo io. Te, così fermaci adesso. Abbiamo Amari Cooper e CD Lamb e l'altro è Cobb. Così?
Gallup.
Oh, perché Cobb adesso è andato ai Texans.
Sì. Tra l'altro, cosa che avevano fatto a parte inverse, se gli Eagles, che erano piombati davanti ai Cowboys per prendergli Dallas Goedert al draft di
anni fa. Vero?
Diciamo che hanno la tendenza a farsi questi scherzetti divisionali. Tu, Michele, cosa ne pensi?
Ma allora, diciamo che la scelta di Rax mi ricorda un po' quelle che faceva il vecchio proprietario dei Raiders, Al Davis, perché è uno di quelli che tipo basava quasi totalmente la strategia del draft sulla combine.
Cioè,
voglio essere, come dire, gentile. Sì, sostanzialmente i free cattelli si pigliava lui a prescindere da quanto poi fossero effettivamente bravi su un campo da football. Insomma, questa cosa si è portata avanti per molti anni, e questa è una scelta che ricalca un po' quel modo di pensare. Sicuramente tra i tre è quello un po' meno talentuoso, però meno completo, se non altro, perché a livello fisico non c'è tanta differenza rispetto a Juni in realtà, perché ci sono una manciata di centimetri e veramente pochissimi chili, cioè entrambi non sono delle bestie fisicamente, però Judy è un route runner molto ma molto migliore, che fa la maggior parte dei danni sul medio corto, quindi secondo me a Denver ci sta anche molto bene, perché loro hanno già un tipo di giocatore, diciamo, che si va più fisico, che si va a prendere i palloni contestati, che gioca più su profondo, che è Sutton. Quindi secondo me a loro, cioè, dire, a voi vi faccio i complimenti, perché a ciccio di sedano, come si dice qui, così mi imparate un po' di
ciccio di sedano, hashtag domani, sì, lo metto,
mi mancava
ciccio, hashtag certo. Ciccio di sedano, dai,
cioè, finché non portate i bolognesi in puntata certe cose non le sapete.
Cioè, io sapevo la storia delle 3T, però di ciccio di sedano
sì, anche sì, è una cosa molto, come dire, ogni tanto mia madre me la dice, una cosa un po' magari che adesso non si sentono molto, un po' più retaggio degli anziani, ecco, grazie. Comunque no, dicevo, secondo me la voglia di trovare un Tyreek Hill, un socio di Tyreek Hill a tutti i costi, come dire, porta un po' certe squadre a sopravvalutare certi giocatori. Comunque, per quanto riguarda il discorso di Carr, è verissimo, cioè Carr stagione buona, però è sempre stato un giocatore che sul lungo ha sempre fatto una fatica tremenda, anche a livello di vettura, a livello di braccio, quindi non so quanto riusciranno a sfruttarlo quest'anno. C'è da dire che secondo me in un draft del genere il primo ricevitore doveva essere Lamb, punto. Judy anche capisco, ma Lamb secondo me deve uscire per primo, a maggior ragione, cioè voglio dire, guardando la depth chart dei Raiders, hanno un sacco di giocatori, cioè, che hanno Renfro, hanno Tyrell Williams, cioè secondo me gli serviva un ricevitore numero uno fatto e finito, che Rax non so quanto possa,
esatto.
Sì,
però ragazzi, no, vi rigiro la questione,
vai.
Voi avete detto non mi sembra un buon fit perché Carr non lancia sul lungo, e ve la rigiro. E se per costringere Carr a lanciare sul lungo fosse necessario prendergli uno che almeno nei piani profondamente si fa trovare libero?
E io concordo su questo, addirittura penso che questo è l'anno in cui Carr deve dimostrare che può lanciare sul lungo, se no l'anno prossimo i Raiders prendono un quarterback.
Il rischio secondo me è alto che lo prendono, nel senso che secondo me, cioè, gli ho visto fare degli errori magari non l'anno scorso, in cui secondo me ha giocato nettamente meglio rispetto ai due anni precedenti, però non è che lancia solo poco, lancia proprio male sul lungo, cioè non ha il dime, cioè quei passaggi precisi, non lo so, non mi, è un giocatore che francamente non mi convince più di tanto. Quest'anno secondo me è l'anno in cui Olavala spacca, nel senso che l'anno scorso si è un po' riabilitato e si è salvato, quest'anno
Infatti, Michele, secondo me avrebbero dovuto fare a livello di come hanno scelto i ricevitori, i Raiders avrebbero dovuto fare quello che hanno scelto di fare i Broncos, che è, prendo il mio prototipo, e anch'io sono d'accordo che avrebbero dovuto prendere Lamb, che tanto poi di velocità in questo draft ce n'è come non ce n'è mai stata a livello di ricevitori, e al secondo giro, al terzo giro prendo KJ Hamler, che è un altro velocista che hanno preso i Broncos, e quindi
esatto,
il duo me lo costruisco così, anche perché se tu hai Carr, che mi ha detto lancia sul corto, si dilemma uno che se piglia la slant e il primo tackle non è convinto, poi te lo ritrovi a festeggiare 70 yard più in là. Quindi, secondo me, non sono tantissimo contro la scelta di Ruggs, che secondo me non è solo, cioè è meno limitato di altri speedster che abbiamo visto, penso a John Ross, perché comunque ha un buon gioco e delle buone mani anche in altre zone, però si poteva costruire meglio il parco ricevitori, secondo me.
Tra l'altro aggiungo una cosa veloce, fisicamente è anche uno che patisce molti contatti. Tyreek Hill, per esempio, è uno che contatti di botte ne prende tante. Io l'ho visto rialzarsi come se niente fosse dopo delle botte toste prese. Quindi va bene che è piccolo, però insomma, cioè non è che crescono i Tyreek Hill, crescono sugli alberi ogni draft, basta prendere quello veloce. Ecco.
Poi, per andare avanti, io voglio da voi un paio invece di nomi che abbiamo definito hipster. Così, io me ne lancio uno che mi è venuto adesso in mente parlando sempre dei Broncos. Tale Albert O, perché il cognome in realtà è Okowe Bonham, che già qua hanno definito Albert O. Quindi Alberto, se senti qualcuno che senti durante le telecronache, Alberto, che come chiama?
Se fa la maglia Albert puntato O, la compro, promesso.
Credo che faccia semplicemente Okowe Bonham. Devo leggere, sono andato a cercare la pronuncia perché non ero sicuro. Quello che abbiamo chiamato Albert direttamente, cioè quelli di con The Clockwork Orange, è Albert O, basta, Albert.
E che ruolo fa il mio omonimo?
Tight end da Missouri. È anche lui un altro, siccome non gli bastavano un velocista, non gli bastavano due wide receiver, gli hanno preso anche il tight end con cui Locke giocava a Missouri, che corre anche lui un 4-5, una cosa spettacolare. Aspetta, vado a vedere un pochettino quant'è, perché lui è 1,96 m, quindi 6,5, 116 kg, quindi 255 libbre, che corre 4-5-4-6, quindi bello grosso che corre.
Ma ce l'avete già? Cioè, il ricevitore che non sa correre le tracce ma corre veloce ce l'avete già, il tight end, scusami. Ci avete già Fent, perché prenderne un altro?
Ma così, perché? Perché no? Cioè, tu stai dando, è come se in questo momento Locke vada a Disneyland. Fallo divertire. Cioè, lancia. Mi piace un sacco. È come se
proprio all you can throw. All you can throw per l'anno prossimo. Per lock.
Sono lock on lock.
Cioè. No, ragazzi, comunque. Cioè, Elway spesso viene criticato. Ma se io questo Alberto non lo conosco, onestamente. Però,
come no? Ma un animo tu.
Diamo. E lo conoscerò, adesso andrò a vedermelo. Però diamo ad Elway quello che è di Elway. Dopo anni di draft contestati, se. Locke è quello che ha fatto vedere quando ha giocato, i Broncos potrebbero finalmente uscire dalla mediocrità.
Ah, lo spero. Ma soprattutto credo che negli anni abbiano sia successo questo ai Broncos, e poi vi lascio al vostro nome. Credo che loro abbiano patito tantissimo quello che è successo nel Super Bowl 48, che non è mai esistito, però facendo finta che sia esistito e che i Seahawks abbiano vinto, hanno sofferto dal punto di vista atletico quella partita. Questo è quello che hanno pensato. E quindi hanno iniziato a draft.
Fortuna non soffrire atleticamente contro la Legion of Boom.
Cioè, quello che dicono è che siamo mancati dal punto di vista atletico. Non a caso, poi la Seahawks e la Legion of Boom erano basati sul sistema Sparkle. Non mi ricordo come il giusto acronimo. E allora hanno detto facciamo anche nello stesso, solo che negli anni hanno preso gente molto, molto fisicata, atleti, che non erano giocatori. Invece negli ultimi due draft hanno iniziato, con l'arrivo di Fangio, hanno iniziato a draftare giocatori per la loro intelligenza tattica più che per il loro atletismo. E vedi che qui è arrivato Risner, è arrivato Fent, è arrivato che comunque per quanto sia ancora grezzo come tight end, viene da Iowa, dove c'è una bella tradizione di tight end. Hanno preso poi Locke, hanno preso poi, quindi l'anno scorso è stato molto, è stato buono in questo senso. Hanno visto che la cosa ha funzionato, perché l'anno scorso comunque i Broncos sono andati a fine stagione, nonostante fossero con 8 undrafted free agent in difesa, sono arrivati comunque 7-9 a vincerne 5 delle ultime 4 delle ultime 5. Hanno iniziato a draftare in questo modo. Quindi quello per... Devo dire, Elway ha fatto per... A me il draft di Elway è piaciuto tantissimo. Poi le varie need sono state chiuse, ma su questo poi andrò a parlarne nel Broncos appropriato, nel podcast del Broncos appropriato. Ti ho perso, Albe.
No. Qual è il tuo nome indie invece, Michele?
Allora, io per fare l'indie vero e proprio ne ho presi due, quindi per fare l'alternativa, uno in difesa e uno in attacco. Parto con quello in difesa perché sul pezzo è stato uno di quelli che non ha superato il taglio, ed è Amik Robertson, che è il cornerback degli Oakland Raiders, che nonostante la stazza, cioè è piccolino, perché cioè, insomma, piccolino, è un 80 per 78 kg, però è uno di quelli che, come si dice in inglese, gioca più grande di quello che è, perché è un ball hawk vero e proprio, visto che in 38 partite da titolare ha fatto 48 passaggi deviati e 14 intercetti, quindi è bello tosto. Tra l'altro, se non sbaglio, credo che per i grade di PFF era il miglior cornerback in press, cioè a uomo, quindi nonostante la stazza. È anche abbastanza svelto nelle doti di lettura, nell'aggressività, però non essendo grosso probabilmente sarà uno slot corner molto probabilmente in NFL, però diciamo che al quarto giro, insomma, averci di giocatori così, io ai Chargers stavo ripreso,
onestamente. Vabbè, allora facevo anche il primo giro.
Vai.
E il mio nome easter è, sono così indie che scelgo Devin Duvernay, un po' perché è un bel nome, un po' francese, un po' così, e un po' perché è un giocatore che è passato un pochino inosservato, un ricevitore da Texas che ovviamente
chi l'ha preso?
I Ravens alla quarta, e è passato un pochino in secondo piano rispetto a nomi che effettivamente erano giustamente più quotati del suo, però è molto interessante perché ha corso 4.39, quindi non è che sia proprio un paracarro, ma ci sono delle caratteristiche che mi fanno pensare che i Ravens farà bene, che è molto denso, cioè nel senso un fisico molto
compatto,
esatto. E questo lo porterà a restare in campo anche come blocker, perché i Ravens lo sappiamo quanto amano correre, ma in più ha un'altra caratteristica, che è quella di aver ricevuto il maggior numero di screen in tutto il college football l'anno scorso, di aver fatto molto bene quando ha ricevuto il pallone in mano dopo gli screen, e per questo sono sicuro che a Baltimore troveranno il modo di farlo stare in campo. In più, secondo me, tenerlo in campo al posto di Willie Snead rappresenta un upgrade al di là del diverso grado di esperienza.
Quindi dici che i Ravens giocheranno con Hollywood Brown a stracciare il campo sulla, che ne so, a sinistra, e poi se devono correre a destra mettono Duvernay e i vari tight end a bloccare, a bloccatori. Vieni qua, non ti muovere, stronzo, stai
sì,
qui.
Secondo me sì, perché c'è anche un ragazzo intelligente.
Mi piace, poi, ci sta.
Adesso io, quando guardo college football, o sono grandi partite o sono quelli di Texas, perché simpatizzo per loro. Quindi anche perché non avevo tanti nomi da fare, ho fatto il suo.
No, ci sta. Dai.
Ma se ne hai un altro da buttare, facciamo un altro
sì,
giro.
Ne ho un altro da buttare veloce, che è KJ Hill di Ohio State, che è arrivata ai Chargers. Ed è ironico il fatto che probabilmente la scelta migliore dei Chargers sia arrivata al settimo giro, ma questo non lo diciamo a voce alta. Però in effetti KJ Hill rappresenta, colma un po' un need, nel senso che dopo la sessione di Benjamin, che è andato non mi ricordo dove, non lo voglio sapere, non lo voglio più vedere, ci serve un wide receiver 3, e KJ Hill è sceso inspiegabilmente, almeno per quanto mi riguarda, fino al settimo giro, e secondo me è uno slot receiver fatto e finito per NFL, nel senso che è un route runner molto rifinito, molto educato sul medio corto, ha un ottimo footwork, quindi si separa bene attraverso, grazie insomma, ai piedi, alla posizione dei piedi, alla linea di scrimmage, e è ottimo anche a creare separazione tra virgolette in cima alla traccia, cioè nella parte finale della traccia. È molto valido anche after the catch, quindi è uno che può trasformarti ricezioni corte in ricezioni più lunghe anche con il fisico, cioè è un altro di quelli che gioca più grande di quello che è, e sorprendentemente tosto per il fisico che ha, ottime mani, e poi anche questa tendenza che è buona per i ricevitori, cioè quella di praticamente catturare il pallone lontano dal corpo, perché un ricevitore non deve accogliere il pallone addosso, perché rischia di favorire il passaggio deviato.
Lui, anche perché sennò in NFL ne ricevi pochi di palloni.
Esatto.
Cioè, avere un catch radius ampio, quindi esatto, lo spazio che ricevi, che il quarterback può lanciare per farti arrivare il pallone, più ampio è chiaramente, meglio è.
Esatto, e poi anche bravo come bloccante, quindi credo che avrà ampi snap.
Benissimo, tu hai un altro nome, Ema?
Io ho J.K. Dobbins da running back da Ohio State, soprattutto per il hipster, perché io spero soprattutto che i commentatori siano anche dei lettori di Harry Potter, così possono urlare Dobbins is free! Dobbins is free! Eccetera, eccetera. Ma a parte questo, no?
Nel secondo Harry Potter, giusto? Dobby era nel secondo? Camera dei segreti, può darsi?
Non contate su di me per queste cose.
Allora, sì, e poi ritorna nel sesto e poi, spoiler, muore.
No, dai, ma Michele voleva vederlo.
Sì.
Cazzo, è un film di 10 anni fa, cioè...
non c'è pericolo.
Ma vi dico anche cosa, posso mettere a spoilerare i film di 20 anni fa. No, a parte, secondo me Dobbins è stata un'ottima scelta perché i Ravens, vedi che già abbiamo citato tu dei Ravens, secondo me andrà a fare un lavoro completamente diverso da quello che fa Ingram ai Ravens. Lui sarà uno di quelli che andrà a cambiare il ritmo delle corse. E secondo me il GM dei Ravens è stato il miglior GM che c'è in circolazione, perché tutte le scelte hanno un motivo pratico, e quindi lo adoro. E tra l'altro hanno preso pure Patrick Queen, non so come abbiano fatto, ma hanno preso pure Patrick Queen, cioè lasciamo stare, quei Ravens sono veramente veramente forti, e secondo me lo useranno come proprio per cambiare il ritmo. Non è quel martello o quel, considerando i gap che la OL dei Ravens lascia, lui invece sarà un altro che corre, fa dei tagli ottimi, per quanto non siano teoricamente necessari, però avere lui secondo me va a cambiare quello che è come la difesa come i linebacker giocheranno contro i Ravens, e quindi questo potrebbe andare a cambiare come poi Lamar andrà a giocare, quindi la scelta mi piace un botto.
E poi riceve anche, se non sbaglio, quindi è un 3 down back, insomma.
Sì, è uno che lo fai correre, sì. Basta. Cioè, a Ohio State ha fatto veramente... Ohio State è arrivato... Se non era pre-Clemson, arrivava in finale di conference. È arrivato ai playoff comunque, cioè, come numero... È arrivato ai playoff con numero 1 o numero 2? No, numero 2, credo. Quindi, numero 2 del ranking. Tanta roba lui.
Vai, chiudo io con questo, sì che è un nome hipster, ragazzi, ed è quello di Sterling Hofrichter da Syracuse.
Vado a cercarmelo, scusami.
Questo Sterling... è Thomas Dimitrov che dice Hofrichter alla tedesca, quindi CHTR.
Devo anche mettere il catarro nel...
Sì, devi scatarrare, okay. Sulla tastiera, okay. Sennò non te lo trova. E quindi questo è Thomas Dimitrov, GM dei Falcons, dice: sono così indie che ho 6 scelte al draft e l'ultima la scelgo su un punter quando è tutta la difesa da sistemare.
Mi sembra
perché
giusto.
È geniale, no? Neanche un kicker che dici il punter. Io impazzisco. Cioè c'era qualcuno che voleva... Qualcuno voleva veramente firmare Sterling Hofrichter da andare a sceglierlo con la 14ª scelta del 7° giro. Aspettavi 16 numeri, 16 giocatori chiamati, nessuno dei quali punter, chiudo la parentesi, e ti prendevi Sterling Hofrichter. Magari quella scelta la usavi per qualcun altro. Vabbè, il rent doveva scorrere prima o poi.
Hofrichter, va bene. Oggi abbiamo imparato com'era quella del bolognese, che me la segno, che poi gliela metto.
Ciccio di seda.
Ok, Ciccio di Sedano, va bene.
Mentre, ragazzi, la scelta, siamo d'accordo che la scelta più fascista è quella del kicker dei
Patriots.
Che tu vai a giocare in uno spogliatoio in cui, cioè, praticamente l'80% dei tuoi colleghi sono neri, con sull'avambraccio 3-4 tatuaggi di, non so, capito se simpatizzanti
di estrema destra,
suprematisti bianchi, comunque, beh, gente che ai barbecue nel ghetto, diciamo, non è ben vista. E quindi, vabbè.
Ha detto che il tatuaggio non lo rappresenta.
Ma non, guarda, non avevo dubbi.
Guarda, il tatuaggio non lo rappresenta, e che gliel'hanno fatto per scherzo e lo stanno a rimuovere. Non sa...
Anche perché se non lo toglie, glielo tolgono i suoi compagni col coltello, cioè gli asportano proprio il...
Anche perché ci vuole a togliere uno.
Voi avete visto Sons of Anarchy, ragazzi?
No.
No, io non l'ho visto.
Beh, allora, numero uno, voi e chi vi ascolta, se avete tempo andate a vederla perché è una serie incredibile. È sta gang di biker che alla fine trova uno dei loro vecchi compagni, lo trovano che si era tenuto il tatuaggio, anziché toglierlo gli dicono lama o fiamma, e lui sceglie fiamma, e quindi tatuaggio su tutta la schiena, ci versano sopra un po' di senza, un litro di senza piombo, e gli danno fuoco.
È praticamente la fine che rischia, ma non lo farà perché sicuramente
no, perché è stato previdente, il suo agente è stato previdente.
Esatto. Bene, lo ragazzi, sto immaginando come Krillin con Freezer che va in aria a un certo punto, no.
Ragazzi, se siamo arrivati a parlare del Panther dei Falcons e del kicker dei Patriots, forse è ora di
chiudere dopo 1:10 di bellissima conversazione.
Bella, è stata molto bella questa puntata, ragazzi.
Io spero che tutto sia stato registrato.
C'è solo una risposta.
Chiudere. Allora, tutto questo faccio così. Guarda, stoppo, rimetto King Kunta. Così posso dire grazie a Michele e il Trenza di essere passato da queste parti.
Grazie a voi, sempre a disposizione.
Ti inviteremo sicuramente una di queste volte. Abbiamo così tante idee in mente che a un certo punto... Ma quando dobbiamo invitare a questo tizio? Perché dobbiamo metterci in... Settimana prossima sarà un'altra pure bella, un altro bello ospite. Che...
ma solo ospiti di qualità, Bootleg, ma...
Quella prossima volta sarà pure interessante da un altro punto di vista, non voglio spoilerare nulla. Così vi tengo sulle spine. Quindi, grazie Michele e grazie Alberto.
Grazie a te, ma grazie Michele per averci fatto compagnia. E dai, tanto di draft non credo che succederà altro per i prossimi mesi, quindi di draft, esatto, di fit potremo andare avanti a parlare a lungo.
Esatto. Quando volete.
A presto.
Un saluto, noi ci sentiamo mercoledì prossimo se tutto va bene. Alla prossima. Time to play the game!